Ciao a tutte, a tutti, a tutte. Eccoci a un'altra puntata di Palinsesto Femminista. Questa idea un po' matta che mi è venuta durante il lockdown e che poi invece ho deciso di portare avanti anche dopo, di discutere con persone diverse. Di temi femministi, di temi che sono dichiaratamente femministi, oppure di temi che potrebbero non sembrare femministi, in realtà lo sono. Quello di oggi è esattamente uno di questi temi e ne parliamo con Rachele, che è già qui.
Ciao!
Monsieur Hamilton,
Monsieur Lafayette!
in command where you belong.
How you say? No sweat. Finally on the field, we've had quite a run.
Immigrants,
We
we
get
get
the
the
job
job
done.
done. Ok, bene, guardate Hamilton, guardate tutti Hamilton.
Lin-Manuel Miranda non ci paga, ma.
No, non ci paga, anzi noi vorremmo tantissimo pagare lui, ma ancora non possiamo perché non riaprono i teatri. Ok, detto questo, ciao, ciao Rack.
Salve, salve a tutti, tutte e tutte.
Allora, sarò molto molto veloce nel raccontare le due o tre cose che bisogna dire prima di cominciare la puntata. In parte l'ho già fatto, l'unica cosa che vi dico è che la ritroverete questa puntata sia qui su Instagram come IGTV, e qui solo se la state guardando live, se state già recuperando il podcast ovviamente qui non vale. Oppure nel podcast Palinsesto Femminista che potete ascoltare su Spotify, adesso anche su Apple Podcast, Google Podcast, forse anche da qualche altra parte, insomma è più o meno ovunque. Però insomma, se ve la perdete avete modo di recuperarla e se volete di recuperare anche tutte le puntate precedenti. Detto questo, io direi. Non è vero, io direi che intanto chiudiamo i commenti perché durante la live i commenti vengono chiusi per darvi la possibilità di concentrarvi su quello che diremo. Avete sempre però la possibilità di fare delle domande, c'è il pulsantino apposta, quindi sbizzarritevi. Chissà se avremo il tempo perché abbiamo una scaletta che è molto molto lunga, ma ci proviamo. I commenti verranno riattivati alla fine della live per salutarci tutti assieme. Quindi, disabilitati in questo istante, e noi
Perfetto.
partiamo.
Partiamo.
Il titolo di questa live è Empatia e Cancel Culture.
Oh yes.
E la prima cosa da fare è provare a rispondere alla domanda: perché cavolo abbiamo deciso di fare una puntata di Palinsesto Femminista su questo tema. Che c'ha di femminista questo tema qua?
Dunque, intanto banalmente è una cosa di cui parlavamo io e te, cioè l'idea è venuta perché ne discutevamo io e te parlando di questa cosa e direi che ci siamo accorte di quanto possa essere femminista questo tema, più che altro perché io non direi che è femminista in assoluto, diciamo che partendo dal presupposto che i femminismi sono tanti, non ce n'è uno solo, diciamo che è in linea col nostro femminismo, che è un femminismo intersezionale. E che è puntato in avanti a costruire, diciamo, questo è il nostro femminismo. E quello di cui parliamo oggi, cioè le cose che tiriamo in ballo per parlare di questi argomenti, ruotano intorno al concetto di come la società reagisce agli errori intesi proprio come cose che vengono dette o fatte, che siano cose discriminatorie, talmente gravi da diventare anche reati, ma anche solo, e lo dico perché poi qualcuno lo ascolterà, solo con le air quotes, anche solo parole discriminatorie. E appunto, come si reagisce a questo? Ovviamente noi parleremo principalmente di persone famose, personaggi famosi, perché chiaramente tanto più è ampia una piattaforma che ha a disposizione una persona, tanto più ciò che dice e che fa incide sul mondo, quindi in realtà è proprio questa la ragione, è che come la società risponde a chi fa degli errori dice molto della società e della sua possibilità o non possibilità di progredire. E tutto ciò che riguarda il progredire della società è femminista, femminismo intersezionale, quantomeno. Quindi in questo senso ne parliamo. Insomma.
Per cancel culture, che cosa si intende? Perché c'è una definizione ufficiale e poi c'è una deriva terribile che internet ha preso.
Ecco, in realtà la deriva terribile è la cancel culture, mentre la definizione ufficiale in realtà sarebbe la call out culture. Infatti io volevo parlare prima di questo, perché troppo spesso capita che si parli di una intendendo in realtà l'altra. Per esempio, e ne parleremo anche dopo, ma J.K. Rowling e tanti altri autori e autrici che hanno firmato insieme questa lettera di cui si è parlato, lettera comparsa su Harper's Magazine il 7 luglio, scusate, ogni tanto guardo gli appunti, in questa lettera in cui sostanzialmente si faceva questo gran parlare della cancel culture, ci vogliono cancellare, tra l'altro come tu dicevi quando ne parlavamo, è veramente ironico che siano in prima pagina su un giornale e dicano ci stanno cancellando, ecco. Quando loro si lamentano di quello, e dicono è cancel culture, no, quella è call out culture, che è ben diversa. Dunque, la call out culture nasce come una forma, diciamo, di protesta virtuale, che può essere più o meno organizzata, che ha come obiettivo ultimo esporre, abusi di potere, è una denuncia sostanzialmente, abusi di potere, o appunto, diciamo che vuole attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su comportamenti discriminatori a cui non si sta prestando attenzione, ma è proprio solo un attirare l'attenzione. Per esempio, il Me Too può essere considerata una grande manifestazione di call out culture. Esempio più recente, i video dei poliziotti che picchiano i manifestanti disarmati, indifesi. Nelle manifestazioni del Black Lives Matter sono tutti esempi di sfruttare il potere di internet per attirare l'attenzione su determinate situazioni e chiedere giustizia per qualche cosa. E quindi, in un certo senso, c'è anche un'intrinseca critica al sistema giudiziario. È come dire, non state facendo niente, fate attenzione. Ecco, mentre invece la cancel culture, che appunto è una deriva, è proprio un sostituirsi al sistema giudiziario, non è un chiedere attenzione, non è un criticare, è proprio un dire il processo te lo faccio io, no? Allora, diciamo che si fondano entrambe, appunto perché una è deriva dell'altra, sulla cultura di internet. Ed è proprio per questo che è molto facile che ci sia, diciamo, questa deriva che la fa diventare altro, che la fa diventare qualcosa di non utile, perché l'idea iniziale, che sarebbe quella della call out culture, cioè di andare a chiedere che le persone che commettono reati o azioni discriminatorie si prendano le proprie responsabilità, poi diventa altro e diventa un sostituirsi alla giustizia, un fare i processi, un proprio tribunale da tastiera. Allora, questo perché, dicevamo, fine della cultura di internet vuol dire diverse cose. Vuol dire, per esempio, intanto essere fortemente, come dire, influenzate dal modo di pensare, dal metro culturale, potremmo dire, americano, perché, che ci piaccia o no, la cultura di internet da lì viene. La cultura di internet la prendiamo in larga parte dagli Stati Uniti, e anche se siamo al di fuori degli Stati Uniti, noi da lì ereditiamo anche un po' il modo in cui stiamo sui social. E esattamente come nei paesi europei la morale della cultura di quel posto è in qualche modo anche influenzata, diciamo, dalle credenze filosofiche e religiose. Noi potremmo dire che noi, anche il più ateo di noi, è in qualche modo influenzato dal retaggio cattolico. negli Stati Uniti il retaggio imperante è quello protestante, quello calvinista, diciamo, che, semplificando estremamente, è un po', vede un po' questa cosa di o nasci dalla parte giusta o nasci dalla parte sbagliata, cioè c'è poca propensione, diciamo, alla redenzione. Quindi si tende a far valere per sempre gli errori di una persona e a far coincidere la persona con il suo errore sempre. Questo è ulteriormente aumentato da un altro aspetto che riguarda proprio la cultura di internet, che lo definirei il presente perenne, cioè l'immortalare le cose. Io ho scritto una cosa nel 2008 e me la ritrovo sbattuta davanti, ma io nel frattempo ho fatto una crescita dal 2008, ma in quel post lì la mia crescita non è immortalata. Le mie parole rimangono fotografate a immortalare quella persona che ero. E quindi diventa molto facile andare appunto a scavare nelle tracce lasciate in passato e farle e renderle valide anche per il presente, ignorando appunto un'eventuale crescita che ci può essere stata nel frattempo. E quando si parla poi di celebrità, c'è un ulteriore livello a questa cosa che direi che si va ad aggiungere, che è sempre relativo alla cultura di internet, nello specifico più dei social, che anche qui lo definirei più un'illusione di conoscere le celebrità e di conseguenza percepire come un tradimento i loro errori. Le celebrità, in generale le persone famose per qualche motivo, che hanno grandi piattaforme, abbiamo l'illusione di conoscerle. Perché noi apriamo Instagram e vediamo la foto di Michelle Obama, di nostro cugino e cioè, scorrendo così, sono tutte insieme, tutto mescolato. E ci sembra che ci sia poca distanza, no? C'è questa tendenza ad annullare le distanze. E però ovviamente c'è anche nello stesso momento sui social questa cosa di cui siamo tutti quanti vittime, di presentare la versione migliore di noi stessi. Quindi cosa succede? Le celebrità mostrano la loro versione migliore, noi vediamo questa versione migliore di loro e ci illudiamo che loro siano davvero così e noi li conosciamo così. Quando commettono qualche cosa, non solo c'è diciamo, la rabbia per la cosa in sé che è stata fatta, ma proprio nello specifico verso di loro, perché ci sentiamo traditi perché non hanno rispettato quell'immagine che avevano creato di loro stessi sui social. E quindi c'è proprio questa idea del tradimento, e quindi quasi anche di farla pagare molto spesso. C'è proprio, in molti casi si vede quasi proprio un accanimento a livello proprio personale, che ovviamente è assolutamente deleterio, perché questo lo diciamo molto spesso ed è una cosa su cui ci soffermeremo anche dopo. Non è possibile, se si vuole costruire, appunto, come dicevamo, se si vuole andare avanti, trasformare un errore in un marchio. L'errore non può essere un marchio, deve essere di certo qualcosa di cui ci si deve prendere la propria responsabilità. Ecco perché la call out culture è assolutamente legittima, perché la call out culture è quella che chiede che venga presa responsabilità, e quindi quello ok, ma non si può appunto trasformare in un marchio un determinato errore. Un esempio che mi viene in mente per far capire potrebbe essere Kevin Hart, che 2 anni fa, se non sbaglio, non ha presentato gli Oscar perché dopo che è stata annunciata la sua, appunto, la notizia che sarebbe stato lui a presentare gli Oscar, sono stati ripescati dei tweet di tipo, no, davvero quasi 10 anni prima che lui aveva scritto, tweet inequivocabilmente gravi perché erano omofobi, c'erano delle battute che non erano battute, che erano per l'appunto omofobe, offensive, sono state ripescate, sono state riproposte. Lui è stato sommerso proprio di odio a sua volta e ad un certo punto ha detto: no, ragazzi, allora guardate, va bene, ha detto io da allora sono una persona diversa, si è scusato per il male che aveva causato all'epoca, però poi ha comunque rinunciato proprio per l'ondata che gli era arrivata addosso, insomma. E quindi lì a quel punto non diventa più una questione di cerchiamo di andare avanti da ciò che è successo, ma proprio facciamogliela pagare per una cosa peraltro che è successa molto tempo prima. E poi c'è anche un ulteriore livello oltre a tutto questo, che è un rischio che si corre molto spesso nel caso della cancel culture, che è quella di riservare di trattare con la stessa gravità cose che hanno gravità ben diverse, nel senso che se, la pena è sempre la stessa. La pena, nel caso della cancel culture, è di sparire, cioè la cancel culture è la pena che viene riservata. Quindi si punisce allo stesso modo una persona per dire che ha fatto una battuta sullo stupro e una persona che ha effettivamente stuprato qualcuno. Si riserva la stessa punizione per due cose che, pur essendo entrambe gravi, hanno gravità diversa. Ed è proprio per questo che è questo che è uno dei lati che rendono così pericoloso questa cosa del farsi giustizia da soli, sostanzialmente, diciamo. E quindi, insomma, questa è un po' la questione. Ci sono queste sono tutta una serie di problematiche che trasformano la call out culture in cancel culture, e che diciamo che la call out culture è quello che dovrebbe succedere sempre nel mondo perfetto. Quando la call out culture incontra però tutta una serie di problematiche proprie della cultura di internet, diventa cancel culture, che non è utile a nessuno, ovviamente. E quindi insomma, questo è un po', sono un po' le differenze tra l'una e l'altra, diciamo.
Faccio un paio di incisi su questa questione di godere dell'errore altrui. A me preoccupa particolarmente perché, per come la vedo io, quando una persona gode dell'errore di qualcun altro, anziché dispiacersi del fatto che qualcuno possa aver fatto un errore del genere, è perché, ok, allora non sono io l'unica merda. La dico così in francese, dato che ho aperto questa puntata facendo la faillette, mi sembra giusto continuare con il francese. C'è questo rischio, io lo vedo, perché altrimenti mi chiedo perché tu dovresti godere dell'errore di qualcuno, che è un errore che facilmente ha causato sofferenza, di più, di meno, ovviamente dipende dall'errore, ma stai guardando una persona sbagliare e com'è che la prima cosa la prima reazione che ti viene è quella di godere e dire dai, no, dagli all'untore, ancora di più, no? Sottolineo il tuo errore perché la cosa mi provoca piacere. Perché? Se non perché questa cosa, come dire, ti ricorda che non sei tu l'unico che fa schifo, ma che in sostanza facciamo schifo tutti. E penso questa cosa anche perché vedo questa cattiveria molto più presente in risposta a errori di persone che di solito cercano di fare bene.
Sì.
Mentre invece Tizio X che stupra, Non ha lo stesso.
Sì.
Cioè, un tizio a caso che ha stuprato non si becca lo stesso odio di un attivista che 10 anni prima ha fatto una battuta sullo stupro.
Perché è proprio come dire, tu ci hai mentito costruendo un'immagine di te che non è vera e io finalmente ti ho smascherato per la persona che sei. È un po' questa cosa qui.
Ma il ti ho smascherato per me sta a
Sì.
significare vedi che non sei una brava persona,
Vedi che
vedi
non
che
sei
quindi non
meglio di me.
sono, esatto, vedi che quindi non sono una merda io per non voler fare nulla per gli
Sì,
altri,
sì, sì,
perché
sì.
vedi che alla fine anche tu che ti atteggi tanto a, poi dai,
Esatto.
hai i tuoi scheletri nell'armadio, no?
Lì è proprio il non capire che non si tratta, che chi cerca di fare bene, non se, cioè a volte sì, ma spesso vuole davvero fare bene, non è che lo fa per sé. E anche se lo facesse per sé, è comunque molto brutto, cioè parliamoci chiaro, è molto brutto essere felici della miseria altrui e del, appunto, è molto brutto se la tua gioia arriva non da costruire qualcosa tu, ma dal veder crollare un altro. Non da tu che tiri su qualcosa e quindi ti innalzi, ma da un altro che si abbassa e arriva a te. Cioè, è brutto puntare alla parità al ribasso e non al rialzo. È veramente terribile.
Sono
Ed
completamente d'accordo.
è proprio questo un po' il punto. Sì, direi che.
L'altra cosa che volevo dire riguarda la libertà del singolo di cancellare qualcuno. Cioè, call out culture, abbiamo detto, io faccio ti faccio notare che tu hai detto questa cosa e questa cosa discrimina. E sarebbe bello che tu ti prendessi le tue responsabilità, che significa come minimo scusarsi, come minimo scusarsi, dopodiché provare a sensibilizzarti, sensibilizzare il tuo pubblico rispetto all'errore che hai fatto e perché quella cosa è stata un errore, va bene. Se andiamo oltre questo limite e andiamo nel territorio della cancel culture, cioè siccome hai fatto questa cosa, tu ti meriti l'oblio e ora io farò qualsiasi cosa sia in mio potere per rovinarti la vita per questa cosa. No, nel senso che a questo punto che fine fa l'empatia, che è l'altra parola chiave che abbiamo
Esatto.
noi nel titolo della puntata di oggi, no? Noi per empatia intendiamo la capacità di metterci nei panni dell'altro. Anche se noi non abbiamo mai vissuto quell'esperienza, perché non ci si connette rispetto all'esperienza, ma rispetto all'emozione. Cioè, io posso provare empatia per la mia amica a cui è morto il gatto, anche se io non ho mai avuto gatti, anche se non mi stanno simpatici i gatti. Però io nella mia vita ho provato che cosa
Ho perso
significa
qualcosa.
perdere qualcosa, essere tristi per un vuoto. Ok? È quello che mi permette di entrare in empatia. Ora, quando una persona sbaglia, soprattutto se riconosce l'errore, già che sarà capitato anche a noi di sbagliare, perché vorrei conoscerlo quello che non ha mai fatto un errore, non è importante che, oh mio Dio, io quella cosa non l'avrei mai detta, io quella cosa non l'avrei mai fatta. Abbiamo comunque la possibilità di entrare in empatia con quella persona, perché anche a noi sarà capitato di provare quell'emozione, anche rispetto a contenuti differenti. Se a noi manca l'empatia, ci viene meno l'umanità e questo è un problema. E siccome moltissime delle discriminazioni che le persone subiscono arrivano da una mancanza di empatia, ecco qui che empatia e cancel culture è un argomento femminista.
Esatto. E tra l'altro direi che è anche proprio la base del femminismo intersezionale, perché il femminismo intersezionale per definizione prevede di abbracciare altre lotte che non ci sono proprie. E come faccio io a sentirmi una causa che nei fatti non è mia con l'empatia? Cioè è proprio logica.
Per tornare al punto, c'è però la libertà individuale di cancellare, non una persona, cancellare i prodotti di quella persona dal proprio palinsesto, che era un discorso che facevamo anche quando abbiamo fatto la live con Eugenia. Cioè, io scopro che tu, attore, regista, scrittrice, Il femminile non è messo a caso. Hai detto alcune cose o hai fatto alcune cose e io personalmente non ti faccio una guerra contro, non mi sostituisco a un tribunale nel caso la cosa che hai fatto debba passare per un tribunale, però manifesto la mia libertà di non volerti più supportare. Quindi, ad esempio, io i tuoi film non li vado più a vedere, io i tuoi libri non li compro più, non ti supporto più. E questo
Lancia.
ci manda, ci introduce nell'altro argomento di cui non si può non parlare, trattando questi temi, che è la famosa domanda, si può separare l'arte dall'artista? Quando io e te ne abbiamo parlato, perché voi dovete sapere che quasi ogni puntata di Palinsesto Femminista che vedete voi non è mai la prima volta che io e l'ospite parliamo di quel tema, ma ovviamente ci si vede prima e si fanno grosse riflessioni per capire come raccontarlo poi alle persone che ci ascoltano. Quello che abbiamo detto entrambe, perché poi io ti ho chiesto, tu cosa ne pensi? Cioè, secondo te è possibile separare l'arte dall'artista? La risposta a cui siamo giunte è che boh, non c'è una risposta unica.
Esatto.
Dipende dalla sensibilità della persona, dipende dal vissuto personale, e non è sempre una scelta.
Esatto.
Io, quando ne parlavo, io ti facevo l'esempio, dicevo, io ritengo Salmo il rapper migliore in Italia al momento, o meglio, diciamo che è quello che a me piace di più, ok? Mettiamola così. Per a me è quello che piace di più in assoluto, mi piace tantissimo il suo flow, ritengo che abbia veramente, che sia pieno di stile. Ogni tanto Salmo se ne esce con delle frasi che sono un filo sessiste, che sono figlie della cultura rap, ovviamente. E io razionalmente, siccome mi piace veramente tanto la sua musica, razionalmente mi dico, vabbè, nessuno è perfetto. Ti dà un po' fastidio, cioè io sto guardando al momento un quadretto che c'è nel mio studio con una tizia con le cuffie che piange e la scritta When the beat bangs, but the lyrics keep calling you a hoe. Quindi cioè continui ad ascoltare la musica ma con un po' di lacrimuccia perché ogni due per tre c'è una frase sessista, però continui ad ascoltarla perché ti piace. Ecco, io non mi sono accorta di questa cosa fino a che non ci ho fatto attenzione, ma io non riesco più ad ascoltare Salmo, non perché io abbia razionalmente detto e da questo momento in poi Salmo è cancellato dal mio palinsesto, ma perché mi dà fastidio. Non è una cosa razionale, è una cosa di pancia, è a livello emotivo ed è un altro livello. E non lo faccio neanche per tipo punirlo, non ti do più i miei soldi per questa cosa. È che semplicemente io non ce la faccio più. L'esempio opposto è mi dispiace perché so di fare un torto a tutta una comunità e di continuare a dare dei soldi a una persona a cui non vorrei darli, ne faccio anche una questione di merito, io non vorrei darli, è la questione J.K. Rowling.
Oh già.
Perché J.K. Rowling sappiamo, immagino tutte, tutti, tutte, che cosa ha detto rispetto alle donne transgender e alle sue frasi impregnate di transfobia, e io razionalmente dico: questa persona non si merita i miei soldi. Dopodiché, a livello emotivo,
Esatto.
per tutto quello che Harry Potter è stato per me, io so che non riuscirò a
Tagliarlo fuori.
smettere di.
Sì,
Cioè,
sì.
per fortuna i libri li ho comprati quella volta lì e ce li ho ancora e ho anche i DVD, quindi cioè, non ti sto più dando dei soldi, tecnicamente quelli che ti dovevo dare te li ho già dati. Certo, magari il prossimo libro di J.K. Rowling non lo compro.
Esatto.
Quello sì.
Ecco, io volevo fare perché molte persone chiedono anche, fanno una domanda ancora diversa, non separare l'arte dall'artista, ma si chiedono se sia possibile separare l'artista dalla persona, che è una domanda ancora prima. Ecco, io su questo dico proprio di no, nel senso che quando Questa argomentazione di separare l'artista dalla persona viene fatta ogni qualvolta si dibatte se, appunto, sostenere, supportare materialmente e premiare materialmente il lavoro di un artista che però ha anche fatto qualcosa di problematico. Cioè, ogni volta che
Ciao
c'è.
Roman Polanski.
Esatto, ogni volta che c'è un artista che ha fatto qualcosa di problematico, che può essere una posizione schifosamente transfobica come quella di J.K. Rowling, o aver stuprato una 14enne a 45 anni e poi star scappando dall'incarcerazione da altri 40 anni praticamente, ecco che quindi di nuovo sono comunque due livelli di gravità diversi. Possiamo, insomma, spero che siamo tutti d'accordo su questo. Appunto. In ogni caso, ci si pone sempre questa domanda. Ci si pone questa domanda se sia possibile separare l'artista dalla persona. Ecco, la risposta è no, nel senso che i soldi e il prestigio che guadagna l'artista li spende la persona. Cioè, nel senso, non è che si può dividere in questo senso. Cioè, se tu dai un Oscar all'artista, l'Oscar ce l'ha in casa la persona. Si parla sempre di uno o una, non è possibile in quel senso. Non c'è modo di ricompensare materialmente, premiare materialmente il lavoro di qualcuno, senza ricompensare la sua persona. Quello che viene guadagnato dal lavoro artistico è, utilizzato, ne beneficia la persona. Quindi in questo senso non si può separare l'artista dalla persona, è proprio impossibile. Però invece quando ci si chiede se si può separare l'arte dall'artista, lì è ni, nel senso che se è pur vero che se si potesse fare questa separazione completa tra chi fa un'opera e l'opera, allora non esisterebbe il concetto di autorialità. Boh, le opere sarebbero buttate lì senza i nomi, fine. Quindi no, anche in questo caso ovviamente non si può fare. Noi il concetto di autorialità esiste perché l'autore ha un ruolo in ciò che crea. Ok? Però è pur vero che se, essendo ciò che crea rivolto al pubblico, poi il pubblico ha un ruolo attivo. Il pubblico in qualche modo se ne impossessa e lo cambia in qualche modo, diventa suo. Questo con Harry Potter è un esempio davvero calzante. Io ricordo di aver letto un tweet che diceva, quando c'era proprio la discussione, era al massimo dell'intensità su J.K. Rowling, qualcuno diceva: la cosa assurda è che J.K. Rowling ci ha insegnato a prendercela con lei per quello che dice. Nel senso che, per quanto lei possa essere transfobica, io le lezioni che ho imparato da Harry Potter le ho imparate. Io vedendo Neville che dice picchiatemi perché io sono un puro sangue, io ho imparato l'importanza di utilizzare il proprio privilegio per aiutare gli altri, per dire esempio, no? Cioè, quelle cose lì, indipendentemente da cosa lei ci volesse dire, io l'ho presa così e so che come me tante persone, cioè la lezione che è stata, che è venuta fuori da Harry Potter, che tante persone hanno imparato, trascende quello che J.K. Rowling poi pensa ed è assurdo che la generazione che lei ha cresciuto con le sue storie le si stia rivoltando contro. Questa è proprio la dimostrazione del fatto che non è del tutto vero che esiste un'aderenza completa fra l'autore e l'opera, cioè il pubblico comunque ne fa anche qualcosa di suo, quindi io non sono d'accordo nel dire che arte e artista siano un tutt'uno inscindibile, però non sono neanche d'accordo al contrario, ovviamente, cioè non sono d'accordo nel dire che si possono completamente dividere, non si può proprio.
Ma poi secondo me bisogna anche tenere in considerazione, come dire, l'arte passata dalla possibile arte futura.
Sì,
perché
sì,
di
sì,
nuovo il discorso era: non è che mo mi metto a bruciare i libri di Harry Potter perché li ho comprati quando avevo 11 anni.
Esatto.
Però, dato che adesso so come la pensa l'artista su alcune cose, facciamo che le prossime io non gliele supporto.
Esatto, perché poi a quel punto si entra nel discorso che facevamo prima di separare l'artista dalla persona, che non si può fare, nel senso che io posso dire tengo per buoni gli insegnamenti di J.K. Rowling che ho appreso dai libri di Harry Potter e basta. Però se io vado a vedere i prossimi film di Animali Fantastici, i miei soldi J.K. Rowling se li piglia. Questo è così, cioè. Poi anche lì di nuovo, come dicevamo, è l'esempio diciamo opposto di quello che tu facevi con Salmo. Siamo esseri umani e uno magari non ce la fa a distaccarsi, cioè può succedere, io ce l'ho, sono arrabbiata con J.K. Rowling, ma non ce la faccio a non andare a non comprare il libro e non leggere, insomma può succedere, nel senso bisogna però a quel punto fare i conti, cioè bisogna essere pronti a fare i conti con il fatto che si sta in qualche modo contribuendo al successo di una persona che la pensa in un certo modo e bisogna prendersi le proprie responsabilità. Questo è indubbio. Cioè,
sì, sì, alla fine ti devi guardare allo specchio e devi dirti: per me leggere questo libro è più importante che supportare un'intera comunità.
Esatto.
Perché questo è, nei fatti, questa roba qui.
Poi tra l'altro, per non parlare di quando si è parte della comunità offesa, cioè lì siamo a un livello superiore ancora, ovviamente. È così. Ovviamente, appunto, il fatto è che i livelli sono molti, perché c'è la parte emotiva, c'è, insomma, ci sono molteplici livelli. C'è anche un'ulteriore differenza che si mette in gioco, che ne abbiamo anche parlato anche in questo caso, è se l'artista in questione non c'è più. Lì è un altro livello ancora, nel senso che, ok, è fisicamente impossibile che io contribuisca alla sua ricchezza specifica. Cioè, se vado a vedere, cioè se mi guardo i film di non so chi, se vado a una mostra di un autore, se io compro i libri di uno scrittore morto, è fisicamente impossibile che io stia contribuendo alla sua ricchezza. E quindi quella parte, ok, è eliminata. Però non si può eliminare invece la parte relativa all'eredità che quella persona lascia. Quindi comunque anche lì di nuovo diventa una cosa con cui bisogna fare i conti. Bisogna di nuovo insomma guardarsi allo specchio e dire ok, io sto comunque contribuendo a portare avanti l'eredità di una persona che in passato ha fatto questo, questo, questo e quest'altro. Perché poi il problema è che molto spesso, e qua che diventa un problema, l'essere artista, o se non artista, personalità più in generale, spesso copre, protegge la persona dal prendersi le sue responsabilità. E questo è il caso, sempre per ricollegarci al tuo palinsesto femminista con Eugenia, per esempio, di Indro Montanelli. Perché ne abbiamo parlato così tanto? Perché proprio quella la cosa, il suo essere un grande giornalista oscurava i suoi crimini di guerra. Questo vuol dire che la sua eredità non è completa. L'eredità che lui lascia è parziale, è una visione miope su quello che lui si lascia dietro. Ed è per questo che comunque è importante sempre avere questi dibattiti ed è importante discutere e ridiscutere questi aspetti della vita degli artisti, perché non è sufficiente fare cose belle per essere, cioè nel senso, non è giusto ricordare soltanto le cose belle della vita di una persona che ha guadagnato una certa posizione. È una visione parziale, che quindi dà un'idea parziale della sua eredità. E quindi, insomma, questo è un po' la cosa, diciamo.
Quello che vorrei che fosse chiaro a chi ci sta ascoltando è che non si possono semplificare questioni che sono complesse.
Esatto.
La domanda si può separare l'arte dall'artista? Non è l'acqua bolle a 100 gradi,
Esatto.
sì, no. È più complessa di così. Cercando di dare una risposta secca, univoca, noi ci perdiamo la possibilità di fare alcuni ragionamenti. Ad esempio, adesso stavo pensando al fatto che un sacco di persone che sento dire che si può separare l'arte dall'artista, poi sono le prime che fanno cancel culture pesantissima nei confronti di qualcuno perché ha fatto una cosa. E allora la domanda che mi viene è: ma si può separare l'arte dall'artista solo quando l'artista non ti sta sul
Esatto,
cazzo?
esatto.
Cioè, oppure si può separare l'arte dall'artista solo quando l'artista ha detto qualcosa che non ti tocca in prima persona, che quindi
Esatto.
siccome il culo non è il tuo, allora va bene. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Solo che è evidente che se non ci lasciamo la possibilità di esplorare la complessità dei temi, alla fine facciamo le cose inutili, facciamo la curva nord e la curva sud e facciamo quelli
Esatto.
che sì, compro l'ultimo libro di Woody Allen perché Woody Allen era un genio. Ora, a me sono contenta che ti piacciono alcuni film di Woody Allen, però veniamo anche a patti con quello che ha fatto adesso. Non
Esatto.
ti sto dicendo di non riguardarti Midnight in Paris perché magari non lo sapevi e ti piace tanto perché è un film
A
bellissimo.
me
Ma
piace,
forse
Carla.
io ho il DVD, è
Esatto.
stupendo, non toglie però che Woody Allen poi si sia
Esatto.
comportato in un certo modo,
E
quindi
di
forse
nuovo.
il nuovo libro, magari no, perché non è che siccome una persona ha fatto qualcosa di iconico per la
Esatto.
cultura, allora bisogna supportare anche tutto ciò che farà dopo,
Esatto.
anche se dopo tu ti sei reso conto di chi stai supportando.
Esatto. Esatto. E anche lì non si deve, visto che soprattutto queste cose qua, cioè l'apprezzare determinate opere è una cosa molto di emozione, non ti rende incoerente l'apprezzare una cosa passata. E il non apprezzare più le cose future in luce di quello che hai scoperto su quella determinata persona. Cioè, io personalmente non mi sento incoerente ad apprezzare Midnight in Paris perché ha significato molto per me nel momento in cui l'ho visto, sono legata per vari motivi. Detto questo, io non vado più al cinema a vedere nessun film di Woody Allen perché non voglio supportare la sua carriera. Perché ho avuto una visione più completa di chi è e perché ho capito che non è sufficiente che abbia fatto uno o una serie di film che mi piacciono perché si meriti da parte mia di essere supportato. È quello, cioè, non si tratta di incoerenza, si tratta semplicemente di separare la sfera emotiva. Emotiva individuale dalla sfera morale della società e di essere onesti a riguardo, cioè non è incoerenza in quel caso, almeno io personalmente non mi sento incoerente, capisco che ci si possa sentire in un certo senso incoerenti, ma io personalmente non mi ci sento.
Secondo me, tra l'altro, in tutto questo discorso, a noi manca un elemento dell'equazione. Cioè, quando noi ragioniamo sul il nostro rapporto con l'artista e l'arte di quell'artista, e quindi decidiamo di no, non lo voglio più supportare, oppure soprattutto quando diciamo no, io comunque, cioè, quella roba lì è troppo bella e quindi io continuo a vederla perché per me significa tantissimo, ok? Ci dimentichiamo di inserire nell'equazione la persona slash la categoria che è stata discriminata
Esatto.
da quella persona. L'esempio che mi viene, Kobe Bryant, ok? Elephant in the room, quindi bisogna parlarne. Quando è morto Kobe Bryant ed è uscita immediatamente questa notizia, che in realtà era già uscita, ma
Sì.
era rimasta proprio del chi se ne frega, perché comunque Kobe Bryant è bravo, quindi intoccabile. Ho sentito e comprendo perfettamente. Allora, ho sentito tante persone dire non è vero perché comunque il processo alla fine è finito in quel modo e quindi ok, va bene, d'accordo, ufficialmente è vero, poi le statistiche dicono tutt'altro, ma va bene, fingiamo di crederci. Quindi ho sentito sia persone dire quella cosa, quindi non toccatelo, che lui è santo e non c'è scritto da nessuna parte che quella cosa l'ha fatta veramente e ripeto, a livello tecnico è così. Ho sentito anche delle persone mettersi in discussione. Io mi ricordo quella giornata, mi ricordo come stavi tu nello specifico, per cui ok, non voglio negare che sia successa questa cosa, però era un mio idolo, è morto oggi, forse mi dovete dare un attimo più di
Esatto, è
tempo
proprio quello.
e lo comprendo.
Sì.
Però mi manca il terzo elemento che
Che...
qualcuno ha fatto uscire ed è sì, però
Ma
comunque
scusa.
questo tizio ha stuprato una ragazza e adesso lei deve vedere tutto il mondo osannare il suo stupratore senza
Odiato.
neanche un cane che dica sì, era un ottimo giocatore, un ottimo sportivo, era anche uno che ha commesso uno stupro e per il rispetto nei confronti di tutte le persone che hanno subito uno stupro, oggi andrebbe detta anche questa cosa, anche se ti fa stare male, lo capisco,
Esatto,
ma pensa come sta lei.
esatto, è
Secondo me,
questa la
quando noi
cosa.
parliamo del rapporto tra arte e artista, ci dimentichiamo sempre di tenere in considerazione qualcosa che non sia i nostri sentimenti
Esatto.
o i suoi, ok, ma e quelli di tutte le altre persone che invece sono state toccate? Che fine fanno?
Io ho proprio fatto questo, ce lo dico anche lì, si tratta di nuovo di semplicemente di essere onesti. Io ho fatto questo, io la prima cosa che ho fatto, cioè... Ho proprio subito pensato a dire, raga, ma non potevate aspettare almeno qualche giorno prima di parlare di questa cosa? L'ho proprio pensato, è stato il mio primo pensiero. Poi mi sono fermata e ho detto, aspetta un attimo però. La mancanza di rispetto di cui ci si sta lamentando, la mancanza di rispetto verso le persone che gli volevano bene, la mancanza di rispetto è uguale nei confronti di una persona che ha subito da parte sua una violenza e, come dici tu, lo vede elogiato ovunque. E in generale tutte le persone, non tutte, in generale, persone che possono, come si dice, che possono avere una qualche relazione con questa esperienza. È veramente terribile vedere una persona che ti ha fatto così male, elogiata così tanto, di nuovo. Di nuovo, perché è proprio una visione a metà di quella persona. Cioè, tu stai raccontando solo una parte di una persona, non la stai raccontando tutta. E di nuovo, non è giusto, non è una visione, non è una visione completa. Non stai guardando indietro alla vita di una persona, stai guardando indietro a quanto di buono ha fatto una persona perché a quanto pare, se tu fai c'è un tot che tu raggiungi e se tu arrivi a determinato successo, poi tutte le cose negative che hai fatto vengono oscurate. Non dovrebbe essere così. Non dovrebbe proprio essere così.
Stavo
Semplicemente.
guardando le domande e io tendo sempre, come dire, a evitare di rendere pubbliche cose che è bene che non siano pubbliche. Ma in questo caso, secondo me, ne vale la pena perché fa capire. C'è questo utente che ha lasciato due commenti. Il primo è: allora non diamo premi a Polanski?
No,
No,
non glieli
no.
diamo.
No, non
No,
diamo premi a Polanski.
esatto, no, non glieli
No,
diamo.
facciamo che non diamo premi e visibilità
No,
a un
la risposta
pedofilo
è proprio no.
stupratore. Facciamo che non glieli diamo.
Come
Sì, è un'ipotesi.
diceva qualcuno, magari Totorina era un grandissimo regista, però noi, però comunque in galera è stato perché era Totorina, no? Più o meno la cosa è quella, cioè nel senso. Se la giustizia avesse
Sì,
fatto il suo
ma
corso, Polanski sarebbe in galera e i film non li
recentemente ho
avrebbe girati.
scoperto. Ho scoperto che Hitler era molto bravo con gli acquerelli. Non per
Esatto.
questo ci facciamo una mostra con gli acquerelli
Facciamo una
di Hitler.
mostra. Allora, perché non facciamo una mostra con i dipinti di Hitler? Ma perché quello che ha
Che
fatto,
forse no.
mettendolo sulla
E
bilancia, ecco.
dicevo che questo utente ha lasciato due commenti. Il primo era questo, allora non diamo premi a Polanski. E il secondo è, per fortuna voi due nel mondo non valete un cazzo e i soldi Woody se li prende lo stesso felicemente. Ok, quindi è chiaro qual è la tipologia di persona che dice, fanculo, siccome a me questa cosa piace. Che cazzo me ne frega se non è morale? Che cazzo me ne frega se la sta prendendo con qualcuno, se quel qualcuno non sono io? E allora la domanda è: ma l'empatia che fine ha fatto?
Oh
Se
già.
non ce ne frega un cazzo quando qualcuno se la prende con qualcuno che non siamo noi?
O se quel che mi piace, quel che interessa a me, vale sempre comunque a prescindere di più di cosa fa male agli altri. E lì l'empatia non c'è. Semplicemente, questo è. Quindi.
C'era una domanda. Hai visto lo stand-up di Aziz Ansari? Aspettate che devo avvicinarmi perché non vedo niente. Hai visto lo stand-up di Aziz Ansari dell'anno scorso? Quello è un esempio, forse un po' ipocrita, ma irrilevante, di una persona che ha saputo reagire appunto,
Ah, no,
alla
non.
batosta presa. Sì, io l'ho
Io
visto,
non l'ho
quello
visto.
spettacolo. Io l'ho vissuto, cioè proprio come mi cospargo il capo di cenere per un'ora e trenta,
Però
delle
ci sta
volte
provando. Oddio.
anche a discapito della
Ok.
comicità e a discapito dell'obiettivo dello spettacolo, perché se sei un comico, l'obiettivo dovrebbe essere far ridere, mentre invece un grosso pezzo è stato dedicato a quello e a cercare di capire, di spiegare, di scusarsi e di ripartire. Però
Poi ecco anche lì,
anziché
volevo.
fare come dire, la pagella a quanto bene ti sei scusato,
Esatto.
io comincerei a fare una grande differenza tra chi si scusa e chi non si scusa, perché ad adesso sono ancora molte di più le persone che dicono sono stato frainteso, sei tu che hai capito
O
male, oppure
addirittura
stai esagerando,
sto
questo non è un
esprimendo una mia
problema.
opinione, che è esattamente il contenuto della lettera di J.K. Rowling, cofirmata anche da Noam Chomsky, Margaret Atwood, altri autori. Il contenuto della lettera, scritta molto bene, perché sempre di autori, bravi autori, perché di nuovo la loro capacità è oggettiva, sono bravi, bravi autori, brave autrici. La lettera, scritta molto bene, sostanzialmente dice questa cosa qua, dice: noi stiamo solo esprimendo la nostra opinione e voi ci mettete in croce. E non è proprio così, però, non è proprio così, non è perché, di nuovo, allora anche Hitler, adesso stiamo parlando ovviamente per estremi, ma anche Hitler esprimeva la sua opinione che la razza ariana fosse l'unica che meritava di, cioè, capito? Nel senso, l'opinione non è, bisogna fare attenzione a che cosa si definisce opinione. Opinione è mi piace il caffè, mi piace il tè, non è le donne trans non sono donne, cioè, capito? Questo è.
Però il nuovo film di Woody Allen ti potrebbe piacere, come fai a dire no, non ci vado a prescindere? Perché nuovamente non sono io e i miei gusti al centro della faccenda. Al centro c'è cos'è la cosa più utile e più giusta da fare, proprio parlando di giustizia. Non mi interessa se mi sto perdendo il capolavoro della vita, se per vedere il capolavoro della vita devo dare dei soldi a qualcuno che si è comportato, non solo che si è comportato in un certo modo, ma che non ha mai cercato di
È
scusarsi o
quello il problema.
di definire l'azione. Perché se, di nuovo, siccome noi non siamo solo i nostri errori, noi
Esatto.
facciamo degli errori, noi non siamo i nostri errori. Se una persona dice, ok, ho sbagliato, non è che quell'errore si cancella, non è che le conseguenze di quell'errore magicamente scompaiono, però quantomeno si è preso la responsabilità. Il problema è che moltissimi di questi artisti non hanno mai detto scusate, mi dispiace. Sono andati avanti per quella strada. Indro Montanelli al primo posto, che fino all'ultimo ha sempre detto: ma che problema c'era? Lì funzionava così, ma nei fatti ha stuprato una dodicenne. Ok? Il problema non è tanto, non è solo l'errore commesso, è questa incapacità di prendersi la responsabilità degli errori e scusarsi. È questo che per a me rende impossibile, impossibile continuare a supportare una persona che non solo ha fatto del male a qualcuno, ma si rifiuta di ammetterlo, si rifiuta di scusarsi perché
Esatto.
sa di essere intoccabile, perché ha il privilegio di essere famoso, ricco, protetto, coperto.
E di nuovo, non è una cosa, non so come spiegarlo, ma non è una cosa che io decido a tavolino. È che di nuovo, io non ce la faccio. Io, anche se quel film lì potrebbe piacermi, io lo guardo col fastidio di sapere che sto dando dei soldi a una persona che non mi piace, quindi la mia visione ne è comunque rovinata. Non è una cosa che io pianifico di smettere di supportare una persona, è che è un mio desiderio basato sul fatto che io personalmente ritengo che sia più importante una cosa rispetto ad un'altra. E
Sì,
quindi
perché se lo pianifichi, a quel punto diventa la cancel culture del tizio Caio is
esatto,
over party.
esatto.
Allora, lì c'è anche del dolo, lì ti stai veramente organizzando per cancellare qualcuno e fino a prova contraria tu sei libero di cancellare una persona dal tuo palinsesto, non sei libero di cancellarla dal mondo, quello se esiste un Dio è compito suo. Nessuno di noi si può
Esatto.
sostituire. Quindi il punto, anche perché dubbiamo chiudere, perché tra un attimo Instagram butta giù la diretta, per chiudere il punto è proprio questo. Ognuno di noi è libero di decidere se fruire o meno di un'opera a seconda della persona che quell'opera l'ha prodotta. Questa cosa non si decide a tavolino, ovviamente un pezzo è razionale, ma un pezzo è anche emotivo in un caso e nell'altro. Dopodiché, se noi non ci ricordiamo che nonostante una persona abbia commesso un errore, anche un errore gigantesco, comunque quella persona rimane una persona, noi perdiamo completamente l'empatia e non solo non facciamo passi avanti proprio come umanità, ma quando sarà il nostro turno di fare
Esatto.
degli sbagli, noi saremo condannati perché dall'altra parte non ci sarà più nessuno disposto a dirci: ok, tu però rimani comunque un essere umano. Io posso non voler più avere a che fare con te e non per questo smettere di trattarti come un essere umano. Questo tante persone se lo scordano. E così ho fatto un riassunto finale, insomma, per far capire il punto e perché questo è decisamente un tema femminista. Riapro i commenti per gli ultimi saluti. Grazie mille, Rak, per questa puntata.
Grazie
Sapevamo che non
a
sarebbe mai bastato il tempo,
te e grazie
ovviamente.
a chiunque abbia guardato, grazie mille, è stato molto bello.
Vi ricordo che potete trovare questa puntata adesso salvata come IGTV e poi la troverete anche nel podcast. Palinsesto Femminista è un progetto che è nato e rimarrà gratuito. Se avete voglia di supportare però questo lavoro, vi ricordo che trovate il link al mio Patreon nella bio di Instagram, dove vi potete abbonare, ci si può abbonare anche con 1 euro al mese volendo e supportare in questo modo anche il continuo di Palinsesto Femminista. Detto ciò, noi ci vediamo la prossima settimana e se non sbaglio, se la memoria non mi fa difetto, parliamo di femminismo e abilismo con Sofia Righetti. Se invece mi sto sbagliando, funziona così, è probabile, però trovate sempre su Instagram il post con tutti gli appuntamenti. Grazie mille ancora, Rak, grazie
Ciao,
a tutte, a tutti e a
ciao, ciao,
tutte.
grazie. Ciao,
Alla
ciao.
prossima. Ciao.